siamo, ci siamo. È partita la sigla che ora sentono anche i miei amici. E buonasera, benvenuti, benvenuti a tutti i nostri cari amici appassionati di motorsport. Ho sentito un ritorno. I miei cari amici e pazzoidi di motorsport, manda ancora in work in progress. Sta
work in progress, sì, però mi sto impegnando, dai.
Sta imparando. Ma sai che ho notato una cosa che ci hanno fatto notare i nostri amici? Aspetta, Gaspare lo ignoriamo, perché tanto ormai è arrivata Amanda.
Grazie,
Gaspare.
Ciao, Gaspare.
Ciao. No, salutiamo anche intanto il nostro Claudio che ci scrive già dalla chat, ci saluta. E come sempre ricordiamo che noi abbiamo sempre, ormai abbiamo deciso di fare questa intro, questa preview prima di iniziare il programma, questi 10 minuti di così di antipasto, no? Giusto per vedere qualche immagine.
Vabbè,
quest'oggi
ma,
abbiamo tante notizie. Sì.
Dilla tutta, ti devi sponsorizzare.
Mi devo sponsorizzare, ovviamente c'è pubblicità, non è richiusa, ma pubblicizziamo anche voi, tu che Bombole Gas, Gaspare De Simone. Se vi interessano.
No.
No,
cosa? Tutto gas.
Tutto gas, tutto quindi gas. Lui parte a GPL, la mattina la moglie sempre si lamenta. Va bene. No, Amanda, abbiamo notato una cosa, che alla gente piace molto quando parli, non per la tua voce, ma perché quando parli scompare la tua faccia e metti in primo piano, diciamo, e questa cosa la gente ci ha fatto notare.
No, perché vado diretta al microfono.
Vado diretta al microfono e noi vediamo. Vabbè, comunque, io lo dico, io... è un avviso. Per... sta abbassando. Vabbè.
Abbiamo perso all'istante 13 telespettatori,
così, perché... Va bene, comunque, no, torniamo a noi. Motorsport, ragazzi, Motorite, il nostro podcast dedicato al motorsport. Ringraziamo sempre tutte le persone che hanno la pazienza di seguirci. E che dire? Beh, insomma, ci sono state un po' di cose interessanti da vedere questa domenica. C'è stata Modena all'evento, che però non sono potuto andare. Amanda, ci sei andata? Mi avevi detto...
Purtroppo no, non sono riuscita.
Ah, bocciata. Questo era un test e l'hai miseramente.
Hai ragione, purtroppo non ho potuto partecipare all'evento.
Male. Che dobbiamo fare?
Dai. Ci sarà un'altra occasione.
Ma la teniamo ancora qua, Gaspare, che facciamo? Una cosa
dai,
dovrò
fino a tre volte. Vabbè, altre due possibilità. La
sei ammonita, è ammonita, doppia ammonizione, poi espulsione. Vabbè, no, comunque c'è stato l'evento a Modena, ovviamente purtroppo non siamo potuti essere là, però a Milano io veramente mi sono sbattuto alla destra, destra e sinistra per cercare un evento dove non andare, cioè al contrario, e devo dire che ce ne sono stati due, uno di caratura internazionale che è l'ECMA, che ne parliamo fra pochissimo, e vedo che Amanda è molto interessata nel sapere un po' sì, quali sono state le novità.
Bellissimo, è un salone bellissimo dove vado quasi annualmente, quest'anno non ho potuto...
quest'anno...
ecco la seconda.
Avevo malato, quindi ahimè non potevo muovermi.
Sì, sì, no, ma tranquilla.
Però è un salone che merita tanto. E diciamo che ci sono molti uomini a visitare il salone, non so perché, me lo sono domandato.
Strano. Ma cosa?
Strano.
Per le moto?
Certo, a due gambe soprattutto.
Le moto con due ruote, due fanali, non so di
cosa
stiamo parlando.
Dopo parliamo di ECMA, no, ma faccio un appunto su questa cosa.
Sì. No, ma allora a sto punto, scusa, stravolgiamo la scaletta, facciamo al contrario.
Vai.
Dovevamo parlare prima del Rally Vedovati, però a questo punto ormai siamo partiti con l'ECMA. Me l'hai proprio, guarda. E allora a questo punto, proprio perché hai detto questa cosa, che sembra fatta apposta, però quando è arrivata adesso non hai idea di quello che abbiamo preparato, neanche Gaspare, sinceramente. E niente, ragazzi, se siamo pronti vi faccio vedere la intro di quello che un po' vediamo, qualche immagine. Non le abbiamo montate tutte, quindi ci sarà una seconda parte la prossima puntata. Però insomma c'è anche Gaspare che partecipa nel video. Siete pronti? Dai, perché si vede un sacco di moto belle con due gomme così che...
proprio da guidare volentieri.
Da guidare volentieri. Allora, vediamo questa intro alla ECMA, perché sarà un po' l'argomento di quest'oggi, insieme a Rally Vedovati, di cui parleremo fra pochissimo.
Benvenuti ragazzi, il nostro EMA ha visitato per noi il lungo e largo ECMA.
ECMA, ci siamo sempre chiesti a cosa si riferisse la sigla. abbiamo scoperto a cosa si riferisce. Esposizione internazionale cinese di moto. Due padiglioni di marchi cinesi che stanno vivendo il loro boom economico, ovviamente, soprattutto anche grazie alle nuove legislazioni che ci costringono all'elettrico. Solo i primi due padiglioni completamente dedicati a moto elettriche, per lo più, di cui ne sono i principali esportatori al mondo. Tanti marchi riacquistati da loro come Benelli e Moto Morini.
La Kove, uno dei marchi più attesi di questo salone, che si è presentato con la Kove 800X, la sua variante 800X Rally, e con la Kove 450 Rally, che hanno destato molto interesse.
Tra le tante idee che ci ha particolarmente incuriosito è questo ciclomotore italiano fatto in legno e materiali riciclabili, la Lignea.
Eccoci, oggi presentiamo Lignea, la prima moto col telaio in legno, omologata come cinquantino per l'utilizzo stradale, ma pensata per girare per prati e per boschi. E allora, già che gira per prati e per boschi, abbiamo pensato bene di realizzarla con lo stesso materiale che la circonda, e quindi il legno. Con grandi possibilità di personalizzazione, può diventare un mostro di design o un oggetto di utilizzo comune che possa essere sfruttato anche negli ambienti rurali.
Carina la Fiat con la nuova Topolino, che potrebbe veramente essere una killer city car.
Ragazzi, abbiamo scoperto che regalano il VD40. A me mi è finita la bomboletta, quindi...
C'era gente che sgomitava per robe gratis, anche se non servivano, come VD40, che ha meritatamente richiamato l'attenzione di un padiglione intero regalando delle piccole bombolette. Campioni.
Sono 5 euro di VD40. Oh, il VD40 si usa per tutto, io lo uso pure per accendere quando non sfiamma la padella, l'hamburger, si olia sempre un po' col VD40. Fa tutto.
Alla Royal Enfield, il marchio indiano che ha ottime moto, ma un po' piccoline per noi.
Ma soprattutto, ragazzi, il vero motivo per cui tutti sgomitano a Lake, le moto, tante moto, era pieno di moto, ma pieno così, ma proprio a palate, chili di moto, container di moto, moto a due ruote, con due fanali, con tutte moto che mamma mia, e che tutte queste, oh, le moto, oh, alza, moto, ecco, le moto, che, va bene, eh? Oh, vedi che le moto sono...
Vedi che sei nato là per le moto da guidare.
Io le ho guidate un po', alcune dopo ho chiesto il numero alle moto.
Buon gustaio.
Alle concessionarie, delle che mamma mia, che siete maliziosi.
Ho detto buon gustaio. Ti piacciono le belle moto?
Io sono andato alla Triumph, mi hanno detto vuoi fare, è venuta una e mi ha detto mi dai il tuo numero, io subito, no, per il test drive. E non è riuscita questa cosa, diciamo.
Ovviamente,
vabbè.
Elena non c'era.
Eh? Chi?
Chi Elena è? Non c'era.
Chi è Elena? Non conosco nessuna. No,
non pervenuta, si dice non pervenuta.
Non pervenuta, ma non so di cosa stai parlando. Non conosco nessuna Elena.
Sei singolo, giusto?
Da sempre, io penso di sì. Oggi sì, domenica pure. No, vabbè. Amanda, ma dai, ho fatto vedere di 4 minuti solo 30 secondi di moto. Il resto era la fiera.
Tutto meritava lì a Lecma, tutto. Mi sono piaciute molto le moto, quelle di legno, quelle molto particolari, non le avevo ancora viste.
Ma infatti è stata forse l'unica novità di 5 padiglioni, perché poi alla fine, Gaspar, parliamoci chiaro. Sempre cilindro, cioè forcella, quello non è che...
Sì, diciamo di sì.
Detta proprio.
Diciamo che poi la cosa importante è il design di alcune moto, però quello è un altro discorso.
Sì. Però devo dire che tra le tante cose elettriche, perché ricordiamo che c'è stato veramente due padiglioni interi solo di ciclo biciclette elettriche, ciclomotori, sì, che giustamente si possono guidare senza patente, non hanno bisogno di targhe, eccetera, eccetera, che per una città come Milano...
Negli ultimi anni poi comunque sono state commercializzate tantissimo questo tipo di moto, di biciclette, di city bike, diciamo.
City bike, sì, diciamo che...
Una marea proprio.
E c'era tanto interesse. Io vi dico, sono andato lì con mio suocero che è un camperista e a lui interessava tantissimo perché sono comode da mettere in camper. Anche quella è una cosa. Però... per noi maschietti, diciamo che abbiamo... Io la prima mattinata sono stato lì a guardare tutta sta roba cinese, che stanno spopolando, ragazzi, ma la cosa bruttina... Cioè, non mi dispiace, perché stanno vivendo un boom economico, Gaspare, lo sappiamo, si stanno comprando tutti i marchi. Però la sì, cosa che dispiace è che tanti marchi vengono spacciati come italiani, come tedeschi, americani, e in realtà la fornitura è tutta cinese. Cioè, c'erano lì accanto i fornitori che vendevano i pezzi alle aziende. Quindi...
ma il discorso è molto ampio.
È difficile. Cioè,
rischiamo di fare mattina.
No.
Andiamo molto sul semplice. La Ducati, per esempio, prima faceva fare i telai alla Verlicchi, che era una ditta italiana che gli faceva tutti i telai. Da qualche anno, per una questione economica, non li fanno fare più a loro, perché in Malesia e comunque nelle zone dell'Indonesia, tutti questi posti così, gli costano meno della metà. Quindi i telai vengono fatti là e poi mandati in Italia. Quindi ci sta. La globalizzazione porta a questo.
E poi non dimenticate che per la regola del made in, quando fate fare un prodotto all'estero, il prodotto prende la nazione, ok, del posto, sì, dove subisce una manipolazione maggiore. Sì. Cioè, quindi tu puoi prendere dei pezzi da vari continenti, dalla Cina per esempio, ma se assembli in Italia diventa made in Italy.
Bravissima.
Made in.
Questa è una cosa proprio spiegata in maniera intelligente. Sembra quasi che fa la speaker radiofonica e sa l'italiano, a differenza nostra. Vedi che...
Dai, anche un po' d'inglese.
E anche un po' d'inglese. Ha detto made in e già... io già lì mi sono emozionato. Fatti scherzi. No, è assolutamente così. Purtroppo, per esempio, Moto Morini, tanta gente la sentivo proprio commentare, diceva, finalmente qualcosa di italiano. Io ero lì che... Perché Moto Morini raccomanda il gruppo cinese, ma viene fatta ancora a Pavia. Però i pezzi sono cinesi, sì. Non si è capito.
No. Loro hanno fatto una cosa un pelo più intelligente. Hanno ripreso tutti i vecchi progetti che c'erano in Morini e li hanno rimodernati. Quindi loro formalmente sono completamente italiani. Poi la proprietà non è italiana. Però dal punto di vista proprio delle idee... è tutto italiano.
Beh, allora, a quanto pare sì, la Benelli lo stesso, perché secondo me forse la Benelli
sì,
no.
Però la Benelli... Vai.
No, dimmi.
Vai, Amanda.
No, la domanda era, e la Moto Guzzi invece?
No, la Guzzi è del gruppo Piaggio.
Piaggio che è indiano. No, Piaggio adesso non so chi è il mega boss, ma è tipo come la Stellantis che è francese. No. Piaggio, guarda che secondo me non è italiana.
Io sapevo che era di Collanino.
No, ancora so italiana, Piaggio, cioè il mega boss.
Che sappia io sì.
Sì, va bene, ok, no, mi è arrivata una notizia diversa. Sì, comunque Moto Guzzi ancora forse è l'unico marchio insieme a Ducati quasi 100% italiano, perché comunque io ho lavorato in aziende made in Italy e alla fine i pezzi, anche le cinciaierie, no, le viti, non è che sono sempre italianissime, c'è qualche pezzo che viene da fuori per risparmiare. Vabbè,
qualcosa
c'è sempre.
Per forza.
Certo, però l'idea, quello che ci interessa è il progetto.
Legge
l'idea
di mercato.
Sì, ovviamente.
E poi è presentato il suo ultimo progetto lì a Lecma, se non sbaglio, giusto? La sua ultima moto.
La Stelvio, sì. E ne volevo parlare la prossima puntata, ma perché non siamo riusciti a montare.
Tutte due, Ema. Avete detto due moto diverse.
Purtroppo va via lei l'audio, io scusami. Vai, Amanda.
Sì, no, sia la Stelvio, ma c'era anche la V85, giusto?
Sì. La V85 è la versione nuova, sì. Però, che tra l'altro l'ho provata, avete visto le foto, non le faccio vedere. Però
ne parlano benissimo.
Sì, a me la V85 l'ho provata già all'open house di Moto Guzzi a Mandello dell'Ario, un mesetto fa circa. E vi devo dire che mi sono... perché a me piace la V7, però per il mio corpo 1,88, 100 kg, diciamo 100 kg che ce la manda.
Possente.
Sì, la V7 è bassina, è piccolina, cioè mi piace un sacco, però secondo me non si adatta al mio body. Di conseguenza la V85, che è più alta, è più, diciamo, avventuriera,
è
come
più
moto
fisica per te.
È molto più adatta, sì. Esatto.
Assolutamente.
Mi piacciono le Caffe Racer, bene. Però a me piacciono le Caffe Racer, cioè non mi piace la moto.
E allora ti do un altro consiglio.
Royal Enfield l'ho provata e non ci sto proprio, no, sono scomodo.
Quella è per i nani.
Veramente, ma il sellino, aveva ragione il nostro asino corse quando diceva che dava fastidio il sellino ai bordi. È vero.
C'è un motivo.
Sì.
La Royal Enfield è una marca indiana. Sì. Gli indiani è risaputo che non sono giganti.
Facciamo un body shaming, così ci prendiamo le
denunce.
Non
è body shaming, ma purtroppo è così.
Amanda, tu confermi, così voi due? Amanda, cognome?
E ti do anche poi il codice fiscale, così mi va, viene bene. A cercare.
Ok. No, alcuni commenti li volevo leggere perché alcuni nostri amici nel gruppo Telegram ci hanno scritto. Ricordiamo che abbiamo i nostri gruppi Telegram, basta cercare Motorite sui nostri sui vari social, su Google eccetera, oltre che YouTube, soprattutto su Instagram, che è Motorite_PTV, e se cercate Motorite_podcast su Telegram dovreste trovarci, oppure tramite i link qua che trovate sotto. E comunque i nostri amici che sono stati, alcuni come Luigi si è lamentato un po' di questo ECMA, che c'erano pochi produttori e tanti fornitori, insomma non è stata ricca rispetto agli altri anni, e quindi insomma ci sono andato anch'io, era la prima volta che ci andavo, quindi non ho un termine di paragone, voi due non siete venuti, di conseguenza non posso dirlo, però se Luigi ci è andato altri anni e ci può confermare questa cosa, ci crediamo. Ma assolutamente,
considera che è comunque una lamentela di ogni anno. L'anno è vero, scorso
che c'è poca moto. No, scusa, perché mi confondo con
le moto sportive di prima.
Le moto sportive di prima.
Sì, perché prima c'erano molto di più. Però vi dico che quest'anno, dopo quasi 5 anni, sono tornate un sacco di sportive piccoline, nel senso con motori non esagerati, che sono quasi tutte 600, ma sono tornate tante sportive, tra cui la Suzuki di cui parlavamo nel servizio.
Sì, è assolutamente vero. Tante moto interessanti, devo dire che però questa cinese Kove, che a quanto pare sta andando forte, sì, in Italia, al volo, ma cosa ci puoi dire?
Allora, da quello che mi arriva come notizie, praticamente sì, loro, come la CF, altra ditta cinese, sì, hanno un motore che è di derivazione strettamente KTM, però sì, Kove se lo fa da sola, mentre la CF compra proprio i motori da KTM, quindi hanno una base di un motore che è buono. Io infatti vi direi di attenzionare alla prossima Dakar, perché secondo me se questi riescono a finire la Dakar senza fare grossi danni sulle moto, queste moto cominceranno a vendere tanto. Ma
sì,
tanto,
è vero,
tanto.
Infatti la cosa interessante è che ha presentato tanto sul piano sportivo, cioè il loro padiglione, bravo, come potete vedere, era tutto incentrato sul abbiamo la moto che corre e vince, abbiamo quella da Dakar, e il video che si vedeva dietro nel mega schermo era il documentario che raccontava questa vittoria. Quindi hanno puntato tanto su questa cosa, ecco abbiamo messo proprio in pausa il video nel momento interessato. E, insomma, hanno puntato tanto sul dire guardate che non ci siete solo voi europei, anche noi stiamo arrivando. Secondo me il messaggio è stato abbastanza chiaro. E poi, posso dire una cosa, a me è bella l'estetica, ma però sto colore verdino acqua, non lo so.
È color Tiffany, dai.
Color sì. Tiffany. Allora, io qui potrei bannare Amanda per sé. No.
Allora, per non bannarla, sì, ti trovo una soluzione. Quello è il verde Petronas.
Verde Petronas, pensavo verde petrolio.
Io pensavo verde petrolio.
Sì. È vicino.
No, comunque, a parte sto colore, poi vabbè, le forme, io dico sempre la moto è un qualcosa di eccezionalmente personale, è come un vestito fatto dal sarto.
Verissimo.
La moto, essendo qualcosa che si guida col corpo, te la devi trovare tu. Io non credo nella gente che dice, ah, ma tu guidi la Ducati, non capisci niente, non capisci un cazzo, la mia moto, quella sì che la come si chiama, non lo so, di un altro, ma è sbagliato secondo me questo concetto, Gaspare, perché ognuno si trova,
ma chi lo dici,
con un marchio, no? Tu che ne hai tante moto, Gaspare.
Allora, io parto dal presupposto che la moto intanto è come quando scegli la tua ragazza, la scegli col cuore, è così, la scegli col cuore, oltre che con la testa.
Amanda, vedi, provi... tuo marito ti ha scelto con la moto, quindi... Ti ha scelto
una. Ma è stato anche quello, perché come vi dicevo l'altra volta, diciamo, è stato scacco matto grazie alla Girimoto con la Yamaha R6, quindi Non so perché voleva sempre frenare, non so perché
c'è strano.
Ma noi l'abbiamo capito, quando ti alzi a parlare con il microfono la gente... Va bene, andiamo avanti che qua già siamo...
Comunque Ema, c'è Elena che
allora, solitamente nella stanza quando faccio la diretta non c'è mai, si chiude. Oggi è qua, sta ascoltando un sacco, io veramente... Sta facendo finta di sistemare, ma comunque...
Vabbè, guarda male, Gaspare. Ti dicevo, l'altro ieri uno dei ragazzi del mio gruppo delle moto mi ha mandato un bel po' di foto di Eikma e stranamente non c'era una ragazza. No. Ho detto, ma
dove sei stato?
Dimmi un attimo, dove sei stato? Detto, perché sono le prime foto che mi arrivano senza... ragazze sulle moto.
Esatto,
e metti,
esatto.
Aspetta.
Dai, te la faccio vedere io.
Le cose vanno fatte bene.
Te la faccio vedere io. Guarda.
No, ma lui ha fatto una leggera differenza. Lui si è fatto un sacco di foto specifiche.
Sì.
Poi aveva tutto il reparto patata.
Ah, ho capito. No, io ti vorrei vedere un marchio che io adoro, la Triumph, e ti faccio vedere una bella donna che prova questa moto. Adesso arriverà una delle... Guarda, c'è la fila per fare le foto. Guarda, ti faccio vedere una top model incredibile. Eccola qua. Col suo sacchettino VD40 che prova
donna
la Bonneville,
sempre piaciuta.
Esatto, che prova la Bonneville, perché Cafe Racer, ve l'ho detto, a me piacciono quelle e mi sono trovato molto comodo, quindi sono su Moto Guzzi o Triumph. Vedevo la panza che misuravo, vorrei far notare, scusami, ma forse non si è notato, io che misuro la panza
comodità, io
la
direi
comodità che... direi, guarda, la panza non ci arriva e quindi
e quindi è mia, è comoda.
E va bene. Sono anche queste le prove che si fanno, no, Gaspare? Noi due ci capiamo.
Sì. Ma io specialmente che vario peso spesso. Vai Amanda, vai.
No, facevo una domanda. Per quanto riguarda invece la Kawasaki, mi sembra che abbia presentato delle moto ibride, qualcosa del genere.
Sì.
Io sai che... C'era talmente tanta roba che a un certo punto mi si è scaricata la GoPro e quindi la Kawasaki, ho fatto due cose col telefonino, di conseguenza, no, perché c'ho tanti video, però sì, Kawasaki anche lì, devo dire che però c'era poco gente, io non so perché la Kawasaki viene così sottovalutata, Gaspare, secondo te perché? C'è Ducati, vabbè, Italia, fila, non si poteva stare.
Perché? Te lo dico io.
La Kawasaki non, in Italia non va. Non lo so perché.
È quella che in Italia ha un po' meno seguito, ma ascolta, ce l'ha. Però rispetto a Honda, Suzuki,
sì, assolutamente.
E Yamaha...
Honda e Yamaha sono, penso, le prime due tra le giapponesi, proprio più della Suzuki, forse.
La Suzuki sta lì.
Leviamo ovviamente scooter, cioè non stiamo parlando di scooter, parliamo di moto.
Sì, quello ovvio, ovviamente.
Sì, però la Kawasaki a me mi ha sempre... l'ho trovata sempre molto sexy, non so perché. La Ninja, secondo me, già solo il nome, Kawasaki
la Ninja è sempre stata una bella
Amanda,
moto.
Ti ho colto, vedi che le emozioni...
Ma certo, ma poi la Kawasaki regala anche emozioni in superbike, quindi non riesco a capire come mai non ha l'appeal per le persone.
Perché va a momenti, nel senso...
Secondo me il verde
andava fortissimo quando c'era la 636, che ora è tornata tra l'altro, e poi ha cominciato di nuovo a vendere tantissimo quando il nostro Johnny Ria ha cominciato a vincere.
Sì.
Bravissima.
Ha vinti, direi 7 se non sbaglio.
No, 6 se non mi sbaglio.
Ma perché lo faccio vincere anche quest'anno?
ha vinto Alvaro per la seconda volta.
Vedi,
ha portato.
No, ne parliamo a fine campionato. Se è il settimo, io.
Allora no, ha vinto ormai. Ha vinto Bautista.
Allora...
Già segnato.
È per il
da fare.
Scusate, io ho recuperato delle immagini della Kawasaki che mettono d'accordo tutti. Eccole qua un attimo, che le recuperiamo. Eccole, sono tutte qua. Ecco qua. Vedi Gaspare, la Ninja. Questa è la Ninja, Gaspare.
Sì.
Hai visto la moto?
Ninja.
Tra l'altro, devo dire che il secondo modello, se vedi, ha le pressioni delle gomme un po' più alte. Quindi, di conseguenza, noi dobbiamo un attimo anche valutare questo nell'acquisto dei motori.
Certo,
bene,
la
Amanda.
Comodità, direi che tu valuti anche quello, come prima.
Esatto. Allora, Amanda, io c'ho il video anche per l'unico fotomodello che c'è, uno solo, però...
È stato in questo momento.
Esatto, però lo recuperiamo nella parte 2 che faremo la prossima puntata con il resto dei video dove parleremo nel dettaglio più di Moto Guzzi, Ducati, Suzuki e tutto il resto. Quindi ti lascio con l'acquolina in bocca, Amanda, va bene?
Ti lasci con fino alla prossima settimana.
Esatto, quindi sarà dietro la porta a citofonare.
Io adesso curioserò, cercherò di trovare questa
comunque,
foto in qualche modo.
Coraggioso il ragazzo.
Chi?
È l'unico uomo di tutta
sì. Hikma. No, c'era l'Aprilia che aveva una moto con una donna e un uomo a bordo, quindi ha detto dai, questa la facciamo così, perché sennò poi per par condicio.
Invece,
povero uomo da solo,
invece,
tutte queste
so
moto.
Che Ducati so che Ducati non ha messo il ragazzo negli stand, o meglio, ha messo le dirigenti nello stand.
Non ho fatto sì. caso, comunque, perché veramente io la Ducati sono stata ai bordi, perché io la folla mi dà fastidio, quindi già alla fiera vivo male tutto, quindi la Ducati sì. non c'era modo di entrare, casino di gente, stavo sudando, è novembre, stavo sudando. Cioè, ho fatto quelle due moto agli esterni e me ne sono scappato via, perché veramente era difficile. Comunque è vero, non ho notato donne. Anche la Triumph, però, aveva questa... Non ho notato donne sulle moto. Sì, non erano...
Alla tutte. KTM, invece?
Le KTM mi sa che l'ho snobbata, lo dico in maniera molto... No. L'ho proprio snobbata, sì. Non... No, ragazzi, perché in un giorno c'è devi tagliare qualcosa, perché altrimenti non ci arrivi. Siamo arrivati alle 7 di sera, alla fine, perché poi c'è pure il traffico, tutto. E io ci sono andato venerdì, ho visto un video di uno che ci è andato sabato, che non ne parliamo.
No,
non
sabato
ne parliamo.
È follia.
No. Io la stessa via che ho preso, che ha preso lui nel video, lui era bloccato che avevo la strada libera, anche se il traffico l'ho preso.
Ma Ema, dimmi una cosa.
Vorrei
ma
passare tu, avanti, però...
Perché non ci andavi con la stampa?
Con la stampa?
Domani.
Ma perché io non se sono importante... No, non ho chiesto perché sono andato con amici, quindi se andavo con la stampa sarei andato da solo, perché i giorni dedicati alla stampa sì, i giorni dedicati alla stampa però sono altri, fuori col pubblico, perché sanno già che col pubblico è impossibile fare qualcosa, quindi insomma dovevo andarci in settimana e ci sarei andato da solo, e quindi ho preferito andarci con amici e con persone che conosco. Beh, tutto qua. Perché si vive anche per questo. Queste fiere si vivono anche per un weekend da passare con gli amici. È la cosa, penso, migliore da fare. Sì. Per vedere le moto. Due ruote, sì. Manubrio.
Le moto comode e sportive. Moto
comode, quelle che quando freni hanno gli airbag. Va bene, comunque, allora andiamo avanti. Ragazzi, c'è stato anche un altro evento a Milano. Praticamente, devo dire, fortunato, perché solitamente io giro tutta l'Italia. Veneto, Emilia Romagna, di qua e là. Migliaia di chilometri, invece, sempre a Milano, a pochi metri, c'è stato anche un altro evento. Possiamo dire che Milano potrebbe, volendo, candidarsi come una città del motorsport, come fa l'Emilia, come Valle dei Motori, no? Terra dei motori.
Noi dell'Emilia non ci tocca questo non record, tocca.
No, però nel senso che potrebbe organizzare un weekend dedicato al motorsport, però poi siccome Milano ha questa contrapposizione del verde, green, ecosostenibile, secondo me non si sposa bene con la filosofia della città. Però
dovrebbe andare elettrico, allora
fare con le auto elettriche con... secondo me farebbe vuoto di alberghi vuoti, guarda. Non lo so, vabbè. Ne abbiamo già parlato di questa cosa dell'elettrico. Comunque è un discorso che è lungo da affrontare.
La formula è da Roma a Milano.
A Roma, pensa, l'hanno tolta, è durata due anni, è durata poco. La Formula E non sta avendo proprio, lo stanno dichiarando la FIA apertamente, che non sta funzionando, non riesce niente.
Secondo voi per quale motivo?
Perché fa cagare.
Non è emozionante.
Un argomento così in scioltezza.
Sì, no, ma noi l'abbiamo detto, ma noi non siamo contro l'elettrico. Il problema è che non ci piace nella modalità in cui viene proposta, perché abbiamo parlato già, tu giustamente sei la seconda puntata, abbiamo già affrontato questo discorso con l'idrogeno e altre tecnologie, esistono altre tecnologie anche valide. Il problema è che l'elettrico sta per essere e viene obbligatoriamente proposto solo in Europa. Tutto il resto del mondo se ne fregano, hanno altre tecnologie che funzionano meglio, come l'idrogeno in Asia, in Oceania, e forzando questa cosa la gente poi la ripudia ancora maggiormente, anche un fatto psicologico secondo me, perché è proprio una cosa di sfregio, io che amo i motori, tu mi obblighi, non te lo guardo, vaffanculo. C'è pure questo secondo me, Gaspare, non lo so, come la viviamo sta cosa secondo me?
Soddisfazione, cioè quel rombo
che
ti fa drizzare tutti i piedi, no? E invece, invece con l'elettrico non ce l'hai.
Parte questo, ma è anche le tipologie di gare in città, non lo so, c'è qualcosa di sbagliato. Sembra che voglia essere qualcosa di alternativo, ma che non riesce ad esserlo. Cioè, purtroppo la FIA, tutti questi promoter possono avere tutti i soldi che vogliono, ma se già di base c'è l'idea che non sta funzionando, è inutile che spendi miliardi, eccetera. Purtroppo la gente non è pronta, secondo me, a questo cambio, e soprattutto si viene proposto nel modo più sbagliato possibile. Cioè, è proprio, lo stai proponendo male. Con l'ibrido un po' lo stiamo accettando, e secondo me forse anche troppo presto, potrebbe anche essere magari
un po', proprio un forse. Po' allora, come dice un amico mio, sia le moto che le macchine ti guidano e devono essere percepite a billoritto, detto in toscano, che è, credo si
traduci
capisca
in emiliano.
non si può dire
titoli.
Sottotitoli, a billoritto penso che qualcosa di dritto, ma la schiena, diciamo, dai.
Bravo, la schiena, sì. La schiena dritta. Mettiamola così.
Il pelo sullo stomaco, dritto.
Sì, mettiamola così. Se una moto o una macchina non ti emoziona, c'è poco da,
guarda,
da
io
dire.
Sembra che so di parte, che in realtà perché l'elettrico e basta, invece non è vero. Perché io amo, per esempio, la mia auto preferita nel mondo è l'Alfa Romeo GTA degli anni 60, la Scalino, la GTM poi allargata, bellissima. E c'è un'azienda che ha riproposto un Alfa Romeo GTA elettrica, che è ancora più larga e più bassa, anche se molto ignorante, la trovo inutilissima, perché secondo me farà poca autonomia, è bassissima, striscerà ovunque in Italia, quindi cioè, non ne capisco il senso di comprarmela un'auto così, però vederla mi emoziona. Anche se è elettrica. Quindi non è una
diverso.
Cosa, perché tu dici perdo il design, tu dici, non penso...
No. Lì hai una cosa che ti fa davvero proprio il piacere di guidarla. Quelle macchine che hanno tanti cavalli, perché parliamo solitamente di almeno 600 cavalli, ti danno una botta da 0 a 100.
Sì, hanno
che
tanta
i
coppia,
capelli
certo.
Ti cadono.
No, ma
le
prestazioni non mancano all'elettrica. Manca l'anima in queste macchine, secondo me. È un discorso complicato, sì. Ragazzi. Di questo era un discorso che abbiamo già affrontato, magari ne potremmo affrontare in futuro con altre puntate. Abbiamo adesso, giusto perché ci stiamo perdendo
non
in chiacchiere,
non facciamo annoiare Amanda sull'elettrico.
No, assolutamente, no. mi sta interessando tantissimo.
No,
invece,
come dicevo, tutto era partito, come sempre noi divaghiamo, e questo è pregio e difetto di Motorite, perché a volte andiamo su cose interessanti, altre volte su cose noiose, però l'argomento del giorno era anche che era la prima notizia, invece l'abbiamo fatta scalare più avanti anche per far raccogliere più gente possibile per vedere lo spettacolo del Rally Vedova che c'è stato a Monza. Ricordiamo che a Monza ci sono due eventi rallistici, che è quello di fine anno che avverrà fra pochissimo a inizio dicembre, il Lasci Rally Monza, che adesso si è trasformato così, ma una volta era il Rally Monza Show, il Rally di Monza, insomma, si fa da anni ed è una gara che si è sempre corsa anche nel parco di Monza, tutta in giro intorno, perché il parco di Monza è grande, la pista è soltanto un 20% del parco, quindi per farvi capire di cosa stiamo parlando, insomma, questo evento si è trasformato negli ultimi anni in qualcosa di assolutamente mediatico e a livello show. Tant'è vero che si è trasformato in Monza Rally Show, quindi un evento che al di fuori dall'evento rallistico politico sportivo, cioè che ha dei regolamenti a sé. È un evento spettacolare, ma che si è distaccato un po', forse secondo me, dai piloti normali di tutti i giorni, che magari vogliono avere la voglia di correre anche con un 106, dico, una macchina umile a Monza. E il Vedovati, diciamo che ha sposato bene questa filosofia, perché fa un rally circuit, quindi con i nuovi regolamenti del rally circuit, in pista a Monza, con il trasferimento e tutto ovviamente all'interno. Ovviamente si corre solo dentro la pista, con le varie ovviamente chicane, tutte per rallentare la media, eccetera, però insomma, dove è sicuramente un po' più nazional popolare, se possiamo così dire, che io non la vedo assolutamente come una cosa negativa. Dica.
Domanda. Quindi praticamente hanno riproposto la vecchia formula del, sì, del Rally Monza,
senza
riportandola in auge.
Sì, sono alla settima edizione, il periodo Covid li ha stoppati, un evento che ormai è diventato veramente un punto di riferimento per tanti piloti per finire l'anno. Cioè, sì, si ritrovano persone di tutta Italia, anche dei siciliani, dei vecchi amici che ho rincontrato, l'Imbra Motorsport, eccetera, che salgono su a finire proprio la stagione, prendono questo evento come gran finale, insomma, per dire ok, dopo questa c'è Natale con le famiglie e basta. Quindi
è bello così.
Ed è bello così.
momento dell'anno, cioè c'è Natale, poi
sì,
c'è
diventa sempre più questo. Ragazzi, sicuramente avremo anche in onda, non oggi perché purtroppo li ho avvisati un po' in ultimo secondo, ma avremo anche in onda gli organizzatori come ospiti. Vediamo quando riusciamo a fare questa chiacchierata, e avremo anche degli altri amici che ho incontrato lì in pista, che ha un'associazione benefica, devo dire molto interessante. Questa più ve la presenteremo verso il periodo di Natale, perché magari potremmo anche fare qualche donazione, qualche aiuto per questa associazione che è venuta lì in pista a regalare veramente sorrisi, cibo, un pasto caldo a tutti, veramente incredibile.
Di che cosa si occupa questa associazione?
E si occupa ovviamente di beneficenza a livello sanitario, dato che la storia sono i genitori di questo bambino che purtroppo è morto per una malattia importante, e che era appassionatissimo di motorsport di Monza, e quindi hanno fatto questa associazione per raccolta di fondi da dare poi a istituti sanitari per nuovi macchinari. Però comunque ne parleremo meglio, perché poi magari ancora io so poco e so la superficie del discorso. Poi avremo in onda i genitori, che sono anche i fondatori di questa associazione, ne parleremo meglio. Comunque ragazzi, abbiamo preparato anche un video per quanto riguarda i rally dei Vedovati. Allora ragazzi, buon ascolto, basta, bando alle ciance, guardiamoci il racconto di questa gara, ma soprattutto gustiamoci il sound, perché c'erano le VRC Plus che erano veramente fantastiche. Ragazzi, buon ascolto. Al settimo rally Vedovati, grande festa per tutti i piloti, fans, pubblico e addetti ai lavori. Ormai una gran conferma come festa di fine anno. Ha visto un importante numero di vetture e piloti da tutta l'Italia incontrarsi qui nel Tempio della Velocità a Monza. Evento che mette d'accordo tutti, tra pistaioli e rallisti che vengono qui a provare l'ebbrezza del freno a mano, tra cui Matteo Cressoni, campionissimo in GT ed F3, che viene affiancato da Alessandro Perico. Oppure come Piero Longhi, affiancato dal suo amico Papaleo.
Con l'R5 non è facile, però insomma stiamo dando del gas.
Ma lui è un pistaiolo forte che fa il mondiale, e quindi penso che diciamo che sulla carta era quasi normale, o no?
Allora, dai, ti dà una bella mano.
Una grossa mano, perché poi ti dico, io i freni a mano non li avevo mai visti, li vediamo poco. Le varianti lente, diciamo che ci stiamo divertendo, e divertendoci sta arrivando anche un buon risultato.
Per spodestare le VRC, che comunque hanno tanta cavalleria, come stai cercando di recuperare quella mancanza?
C'è poco da recuperare, nel senso che c'è da fare il meglio che si può, poi c'è talmente tanta differenza tecnica che chiaramente in un circuito così veloce è impossibile recuperare. Però direi che alla fine cerchiamo di limitare i distacchi e, appunto, come ho detto inizialmente, fare il meglio che possiamo fare.
Con la sua R5 riesce a infilarsi in mezzo alle VRC Plus e 1600 Turbo, che ovviamente nelle velocissime Monza si difendono con la tanta cavalleria. Ma tra la Ford di Zanazzi e la C3 di Zambon, alla fine è quest'ultima ad avere la meglio, anche grazie a qualche penalità presa dalla Ford Puma.
Concorrenza numero uno, ragazzi fantastici, gente anche pistaiola, gente che va, noi siamo venuti qua, mai corso in pista, ci troviamo qui, non lo so neanche io. Comunque l'ultima prova speciale ce la siamo presa con comodo, per non rischiare, certo. Forse un po' troppo, stavamo rischiando.
Ma questa C3 VRC Plus come si comporta?
Sì, un bel mezzo, un gran mezzo, tra mezzo, un bel giocattolo, naturalmente diciamo l'esperienza, un bel giocattolo, però dai. Adesso andiamo allo Sperlonga, l'ultima gara dell'anno, però è stata tanta roba, ecco, nel senso siamo partiti, dai, tanta roba perché siamo qua, mai corso, quindi primo anno, subito bel colpaccio.
Grande sfida anche alle spalle, e il freddo non ha aiutato per niente nel grip con tanti testacoda ed incidenti. Ormai il Vedovati, alla sua settima edizione, si propone come un evento per tutti, a differenza del Monza Rally Show, di caratura sicuramente più internazionale, che preclude forse le porte anche ai più giovani e ai debuttanti, come Pedroli al debutto in Rally 4, pronto per il futuro approdo sulle quattro ruote motrici.
Chicane entra a destra, vai vai vai! Imposta per destra 2, in sinistra 3.
Fra le vecchiette, gara sfortunata per la Sierrona di Gaetano, che ha una rottura al cambio proprio a prova 1.
Se andava la quinta prendevamo anche il delta. Sinistra per destra che chiude. Vai, inversione destra e sinistra.
E rieccoci tornati, siamo live, questo è il resoconto del Vedovati, abbiamo cercato di parlare un po' di tutti, però neanche per non annoiare, insomma è stato corto il racconto. Ringrazio subito, prima di continuare col racconto, Luca Marroccolo, che ci ha fornito le riprese, i camera car di Longhi e Ruopolo, il crash che abbiamo visto, quindi grazie mille Luca per la co-inventure, vedi che siamo, vedi che anch'io l'inglese... Ma...
Hai visto che lo mastichi anche tu?
Lo mastico e lo
Infatti
digerisco
stavo
pure.
Stavo per chiederti, ma i camera car di chi erano?
No, i camera car tutti miei, tranne i due che abbiamo visto di Longhi e di Ruopolo, il crash della Rally 4, che tra l'altro poi ho ripreso pure in testa coda che abbiamo visto. Quindi insomma, sì, tutti i camera car che avevo piazzato in giro. E insomma, un evento come avete visto che con tanti piloti, tante macchinone, tra l'altro con le WRC che non si vedono nei rally nazionali. Amanda, tu forse non segui rally, te lo spiego così con la scusa di spiegartelo, lo spiego anche agli amici. E le WRC sarebbero quelle grosse che hanno vinto, quelle che facevano casino, tutte larghe, belle, cattive, e quelle lì, essendo WRC vuol dire World Rally Car, per l'appunto corrono per il Mondiale Rally, non possono correre nei rally della Sagra della Salsiccia, quindi rally Modena e tutti questi rally locali. Certo, perché sono troppo potenti, troppo costose. La massima categoria a cui si può ambire è la Rally 5, che è appunto quella che abbiamo visto di Perico, un po' tutte le altre Skoda Fabia che si sono viste. E nonostante le 40 Skoda Fabia, le 4 WRC che erano in gara, il caro Cressoni Perico, l'equipaggio Cressoni, pilota ricordiamo di pista, che ha corso in Formula 3, in GT con le Ferrari, insomma uno che di pista ne conosce, la prima volta in macchina su una rally, insomma si è infilato in mezzo alle WRC che hanno quasi 100 cavalli di differenza, che è tantissimo in pista, a Monza. E quindi tanto di capire, è un po' il vincitore nuovo partita, diciamo. Fatto secondo posto a 20 secondi dal vincitore che abbiamo sentito in intervista con la Sicilia. Insomma, spettacolo.
Un Davide contro Golia, mettiamola così.
Assolutamente sì, Davide contro Golia. Esatto. Ha vinto Davide, però vabbè, perché era inevitabile un percorso così.
Golia?
Eh sì, Golia il gigante. Vabbè, le tragedie.
Confuso, dai.
Mi sono sconfuso.
Che ti ha ripreso.
Però Ema.
Brava, brava.
Si è fatto valere.
Sì, si è
tornando
fatto
al discorso di prima. Già vedi quando sentivi il rumore del motore. Mamma mia, c'è il pelo.
Purtroppo, ragazzi, il motorsport nasce così. Amanda, tu hai avuto modo, ne abbiamo parlato, questa cosa ne parleremo sempre ormai. Però hai avuto modo di innamorarti anche grazie, non esclusivamente, ma anche grazie al discorso moto e comunque il mondo del motore, eccetera. Come detto, noi scherzavamo con la paglia, che era anche con noi la scorsa puntata, con Filippo, che dà comunque delle emozioni. Quindi, comunque, un lavoro lo fa. Già solo il rombo, le vibrazioni, è un qualcosa che funziona, ecco, che ti dà qualcosa a livello proprio emozionale. Adesso a parte del beige, le battute che possiamo fare, però l'elettrico è un qualcosa che di spento, non so come dirti, Amanda. Ecco,
vai a prendere una ragazza con la moto, arrivi sotto casa sua, la prima cosa che fai, bam bam, sgasi, ci vai con la moto elettrica.
Scusa, posso dire però che l'emozione più forte l'ho provata quando ero adesso non mi ricordo se all'autodromo di Monza, ero là a lavorare e avevo dietro una FXX della Ferrari. Io tirata di schiena, perché comunque ero lì come interprete, l'hanno girata, ero girata di schiena, l'hanno accesa, cioè è stata un'emozione, io ho cominciato ad avere un brivido dal collo che scendeva, no? E ho detto ok, posso anche non prendere stipendio.
Esatto,
e già
ricordiamo che Amanda prima era mora e dopo aver questo robo LFX si è diventata bionda, così proprio si è...
A me ma è successa la stessa cosa, ero in giro con la moto quando ero ancora a Gallarate e mi sento un rombo dietro, ma proprio fortissimo, in giro Desmo 16, e io così, vabbè, posso morire oggi.
Ecco, questo io penso proprio che possiamo chiedere il discorso elettrico. Purtroppo c'è qualcosa, il motorsport nasce proprio per il motore, è implicito, il programma sia motorite, cioè è il prefisso, proprio è la desinenza della parola motorsport.
Non è elettrice, è motorite.
No, ma è così, ragazzi, anche la parola appunto motor racing, motorsport, è quella la parola. E secondo me le corse elettriche non che voglio ripudiarle, attenzione, dovrebbero crearsi una nicchia sua, cioè non si deve cercare di sostituire. Io capisco che la FIA è una grandissima federazione che ovviamente girano miliardi e quindi non è che dice vabbè, sono finiti i motori a benzina, allora chiudiamo. No, cercherà di tutto di continuare a sopravvivere e cambiare il suo business, perché quello è un'azienda per tutti gli effetti. Però in un mondo utopico, secondo me sarebbe giusto che quando finiranno i motori a benzina del tutto, finisce il motorsport e parte una nuova generazione, un nuovo sport. Questa è poi una mia visione, ovviamente io non sono nessuno, ognuno è libero di pensarla come vuole.
Sappiamo benissimo, Ema, che ci sarebbero gli eco diesel, le varie benzine eco che potrebbero portare le moto, le macchine ancora solo avanti per anni.
Allora, io che vengo dalla Sicilia, esisteva una volta l'eco Targa Florio, che era una gara di regolarità dove correvano addirittura le macchine, quelle pannelli solari che erano delle sottilette, sì, c'entrava solo una persona. Ecco, non è che correvano perché non era nella strada di tutti i giorni. Gara di regolarità vuol dire che cammini in mezzo alla strada, poi devi fare la Palermo a Cefalù per dire in tempo X, ma segui tutte le dettami del codice della strada. E l'ha vinta tra l'altro per un paio d'anni anche Toto Riola, corso che è un parolone, con una di queste vetture a pannelli solari. E c'erano tantissime vetture storiche con le modifiche delle candele, ok, quindi dell'iniezione, che utilizzavano biometano e biocarburante, che praticamente non è una parola così che ti fa benzina verde con la simbolo della foglia, no. Il biocarburante sono proprio gli estratti, il compost del grano, di tutte le robe, gli scarti usati in agricoltura, che possono fare biomassa, perché ricordiamo che il compost, cioè lo schifo, il letamaio, chiamiamolo come vogliamo, si crea dei gas che possono esplodere, per questo vengono messi nei silos giganti con dei sistemi particolari, e quindi sono infiammabili. si possono mettere in macchina. Questa cosa la facevano 15-20 anni fa all'Eco Targa Buoni, con le auto storiche MG da competizione degli anni 60 che usavano il biocarburante. Solo devi cambiare l'iniezione, devi fare 500 euro di modifica.
Non è... Ti correggo solo una cosa, che non sì. sono solo parti di agricoltura, perché ci sono certo. dei campi destinati a, a fare questo compost. Assolutamente, sono delle colture proprio dedicate.
Assolutamente. Se scendiamo sul tecnico, poi ci sono milioni di tipi, ne stanno uscendo tantissimi. Quindi torniamo sempre al discorso che è possibile ancora avere un'auto a scoppio, con motore a scoppio, senza inquinare. Il GPL stesso, io uso da una vita il GPL, io non inquino, sono un vero salvatore del mondo, però il GPL non rientra in nessuna categoria perché è snobbata, non lo so perché, perché quando andate a fare voi il controllo, la revisione, si mette il tubo nella marmita, col GPL esce zero residui di carbonio, c'è 0,8 di niente. La differenza è la benzina delle macchine 5-6. GPL è una tecnologia collaudata, potremmo usarlo tutti, costa poco e inquina pochissimo. Il metano anche tu, Valeria.
Metano adesso però dei prezzi penso
insostenibili.
Da sempre gli autobus nelle città dicono a ecometano, che metano, ecco, glielo aggiungo perché sa più di green. Però sono tecnologie che esistono, quindi questa imposizione dell'elettrico secondo me è più politico. E il discorso c'è con l'ECMA, che abbiamo visto che c'è un mercato di forniture cinese, perché i motori elettrici per il 90% lo fanno loro, e quindi c'è un qualcosa secondo me di più economico politico, non di ambito salviamo il mondo o di ambito
secondo me sarà una bolla che scoppierà, ma
sarà una bolla finanziaria molto pericolosa e già si stanno vedendo i problemi. Ne abbiamo parlato le scorse puntate con il signor Toyota, che ha detto che l'elettrico non funziona e non funzionerà mai. Lo stiamo vedendo nei dati di vendita negli ultimi due anni, le aziende stanno perdendo utili perché invece di vendere 100 stanno vendendo 5 con l'elettrico. Quindi è un problema e arriverà, sì. E arriverà.
No, è impossibile che tu ce l'abbia pronta, ma in questo momento ci stava Fantozzi con la famosa frase: è una cagata pazzesca.
Vabbè. Non ti abbiamo sentito, scusa.
Sulla corazzata Potionchi.
Ah, corazzata Potionchi.
Sì, bravissima.
Assolutamente. No, allora ragazzi, niente, vabbè, comunque, come sempre ci stiamo dilungando, quindi tagliamo corto su tutto, diciamo al volo che il signor Perico, non so se lo sapete, proprio per tornare al Vedovati e riagganciarci, suo figlio Nicolò Perico sta andando lanciatissimo per il mondo del motorsport nel kart e sembra veramente un giovane promettente. Ricordiamo tutti il video da piccolissimo, mentre girava a 8 anni ragazzi con la Lancer, a 6 anni scusate, con la Mitsubishi Lancer in una pista di rallycross, saltando e tirando il freno a mano. Quindi veramente un figlio d'arte, e il papà, parlando lì con lui, mi ha detto che lo sta puntando sulla pista. E ricordiamo un altro piccolissimo che ha cominciato giovanissimo anche da un umilissimo papà che corre negli slalom, era Mini, il caro Mini, che a Macao, questa domenica c'è stato Macao, ha regalato spettacolo e si è fatto notare da tutti con giro veloce, all position, poi non ha vinto, ok, perché come sempre Macao è impossibile superare come Monte Carlo, è una pista, ricordiamo, una delle più tortuose, è la Monte Carlo asiatica. Macao, ricordiamo che è un protettorato della Cina, che è una vecchia colonia portoghese, infatti lì si parla ancora portoghese oltre che cinese, e il nome della città Macao dice tutto. È un gran premio eccezionale, e Mini, il siciliano, si è fatto valere in Asia anche lì, quindi incredibile, sempre più lanciato per la Formula 1.
A proposito di giovani fenomeni,
sì?
Amanda prima ci ricordava del figlio, esatto, di Kenan Sofoglu.
Esatto, perché c'è il figlio di Kenan Sofoglu, che proprio ci sono tantissimi video sui social, anche proprio dei social di Kenan, dove mostra che già da 3 anni poteva guidare Ferrari, gli faceva guidare addirittura, ho visto un truck, un camion, cioè vedere questo
ho bambino visto.
Di 3-4 anni, naturalmente adattato per la sua statura, perché comunque aveva tutto. Kenan Sofoglu ha una pista, perché ricordiamo che comunque lui
sì.
è
proprietario di questa pista. Soldini.
Sarebbe bambino, i miei figli vanno in giardino, i suoi vanno in una pista. E...
sì.
con Ferrari, con camion, e suo figlio ha è partito a 3 anni, adesso penso che ne abbia 5.
Sì, tra l'altro in Italia
i fenomeni crescono.
Non so il nome, non mi ricordo, ma in Italia c'era il record del bambino più giovane, il pilota più giovane dei kart, che aveva un anno e 6 mesi, 2 anni, correva nei mini 60 ovviamente, ed ha il record come pilota più giovane. Non mi ricordo assolutamente il nome, direi una fesseria, ma era italiano. E io sono del parere che, secondo me, già a 12 anni, come in Finlandia, che sono campionissimi di rally da sempre, già a 16 anni ti puoi prendere la patente, così come in America. Io non sono un po' contro l'idea di fare 21 anni, 18 anni, aumentiamo, perché in realtà è vero che nella massa non tutti a 18 anni sono grandi, ma ci sono altri bambini che già a 12 anni ci hanno così.
Sono quindi pronti.
E quindi, ma non solo, ma anche di mente. Cioè, non è un fatto solo che sai guidare. È un fatto di mente. Poi, tra l'altro, i bambini sono come spugne. Quindi, io, secondo me, se uno già a 12 anni è in grado di guidare a 10 anni, perché no? Ma ci sono i kart per queste le mini moto. Però, secondo me, si può fare di più. Comunque, grandioso, grandioso, interessante. Seguiremo Perico, seguiremo Kenan Sofoglu, che seguiremo ovviamente Gabriele Mini.
Si chiama Zain Sofoglu.
Sì, Kenan è il papà.
Esatto. Lo vedremo fra qualche anno, secondo me, già in Superbike, regalerà tante emozioni.
Secondo me pure.
Se a 3 anni fa così, figurati cosa farà a 12-13. Quindi
sì, ma poi questi ragazzini, un esempio è Kalle Rovanperä, che ormai 2 volte campione del mondo, anche lui fece tantissima notizia perché siamo quasi coetanei, anzi più piccolo di me, e lui già a 12 anni, a 8 anni, non mi ricordo, giovanissimo, il padre lo mise su una Toyota Starlet da rally in Svezia, perché loro sono finlandesi, scusate, in Finlandia, e lo fece correre su neve. Questo video è ancora su YouTube. C'è sto bambino che ha messo il sedile altissimo con i cuscini per sta alto, che corre sulla neve di traverso con una Toyota Start. E infatti oggi ha vinto 2 mondiali, ha battuto il record del più giovane pilota a aver vinto un mondiale rally. Quindi, se vengono preparati così presto, diventano delle spugne. Ci sono altre persone che sono contro a questa filosofia di farli cominciare presto, perché dice arriva già a 20 anni, che sai tutto. Non lo so.
Leggevo l'altra volta pure che molti si lamentavano proprio per la sicurezza dei ragazzi. Perché se succede qualcosa...
Sì, arrivano un po' sbruffoncelli, diciamo, che non hanno paura, forse. Troppo pronti.
Sì, sicuramente.
E questa cosa fa paura, diciamo, a qualcuno. Però, secondo me, un incidente a 300 che hai 40 anni o hai 20 anni, non lo so.
Cambia poco.
Non lo so. Amanda, forse
io
tu...
Io ricordo sempre... Vai.
No, che volevo chiedere, Amanda, forse tu sicuramente se avessi tuo figlio che a 10 anni corre, magari ti si stringe il cuore. Forse dagli occhi di mamma o di papà anche, è sempre un po' diverso.
Io sarei un po' preoccupata perché mio figlio va in moto, fa cross. Lui adora andare in cross, ha cominciato a 5 anni andare in moto da cross, però ci va qui, da casa nostra, diciamo, va in campagna e si diverte così. Fargli fare delle competizioni, farei fatica, perché comunque non è solo lui, ma sono anche gli altri, quindi basta un minimo errore e può succedere qualcosa. Già quando va in cross qui a casa, io entro a fare le pulizie, io dico con mio marito, io lo porto a scuola.
No, lo so benissimo, sono abituato, perché mia mamma pure ogni volta che andavo da spettatore a vedere le gare è stato sempre, mamma, i 3 giorni, voi mi odiate perché mi andate a uccidere, addio! Era uno stress, tant'è vero che, non sto scherzando, andavamo io e mio papà alle gare di nascosto, cioè senza dir niente, la mattina alle 5 partivamo e poi la sera sentivamo la ramanzina, perché se glielo dicevi prima, apri di cielo. E quindi lo capisco, tra l'altro.
3 giorni di discussione.
Sì. Mi ricordo un evento particolare alla salita di Monte Pellegrino a Palermo, dove un ragazzo correva. La mamma, c'era questa spettatrice che era. Proprio si vedeva che era bianca con le palpite. Oddio, mio figlio è partito. Ti prego, dimmi che è partito. Oh, no. E tutto il tempo così. Poi vuoi che c'è stata un'interruzione di gara mentre lui era in strada. È svenuta, cioè neanche, che poi non mi ricordo se era lui o era lui, ma si era fermato per un guasto, non era successo niente. Lei già solo l'idea che si era fermata la gara mentre lui era partito, e quindi era lungo il percorso, perché nella salita tu sei all'arrivo ma è 6 km, non sai giù alla montagna cosa sta succedendo. È svenuta, raga, è svenuta, cioè io dico, se è così, state veramente, Wanda, non perché statevi a casa, perché la vivete peggio, se venite.
Infatti io non so se farà mai competizione, ma io lo porto a scuola, dai. O lo porto in piscina. No, sono la sua grande fan anche in moto.
Ma magari comunque... poi se ci vai ti abitui pure.
Assolutamente. Però
poi andando ci passano.
Guardi, mamma, fai fatica, quando lo senti
io
un po'.
Io sono della filosofia invece di Paolo Simoncelli. Deve fare quello che vuole, sì. Spero che non succeda niente, e se succede almeno si è divertito.
Grandissimo, che devi fare? Anche quello di Paolo Simoncelli, tantissimo. Sì,
però ovviamente sempre noi
ci vogliono palle a pensarla come lui.
Però per me è sempre più facile parlare, non è che è mio figlio, quindi l'ha detto lui grande. Poi da papà noi, se lo vivessimo noi, è diverso, secondo me. È un discorso
complicato. Sicuramente più apprensione, Ema, è diverso, quando è tuo figlio.
Quando lo dice un papà che gli è morto a lui il figlio e dice una cosa del genere, cazzo, bravo. Però se fosse
vabbè,
il tuo,
ovviamente
sarebbe...
è più facile.
No, è però è complicato. Ci vuole sicuramente un carattere di un certo tipo per vivere questa cosa. Sicuramente. Non è, ma lo sappiamo, il motorsport non è per deboli di cuore. Quindi questo...
No, purtroppo no.
Sia che lo fai, sia che lo vivi. Cioè, perché è così.
È per gli appassionati e forti di cuore.
Esatto. Allora, ragazzi, andiamo giusto in dulcis in fundo. Allora, avevamo dei meme sulla Las Vegas, perché si sta, ma ormai perché la buttiamo così non c'è neanche un collegamento, perché è una pagliacciata sto Gran Premio, giusto per ridere, chiudiamo la puntata ridendo.
E qualcuno l'ha anche detto platealmente.
Tipo
Verstappen, che ha detto, ok, siamo a Las Vegas, 99% è show, 1% è gara della serie, siamo qua, mi sto facendo due palle così perché ci fanno fare 200 cazzate, tranne che correre.
Esatto, presentazioni sul palco, poi in questo momento ricordiamo che Las Vegas nasce come avamposto della mafia, non so se sapete la storia di Las Vegas, però... La mafia aveva bisogno di un posto dove riciclare soldi e ha inventato Las Vegas come paese ai balocchi proprio per riciclare. Non è un caso che lì ci stanno i casinò e girano i miliardi. Quindi io, anche Liberty Media, non so a chi abbia venduto il contratto, cioè io vorrei capire un attimo chi è che... Adesso non voglio fare tutta l'erba un fascio, sono siciliano pure io, però dico, ragazzi, cioè... Facciamoci le due domande, perché è un evento nell'evento. Secondo me il Gran Premio è solo la scusa per dire abbiamo questo, però non penso che a Las Vegas c'è un vero interesse. Però ormai la Formula 1 è diventato questo, un business, uno show, e infatti Motorite non ne parla di Formula 1 solo per ridere nei meme. E allora, ragazzi,
per vedere i meme e poi ti faccio un altro appunto.
No, io abbiamo un primo meme che è un video. Attenzione, pronti ragazzi? Un attimo, devo spegnere la musica. Ok, ecco qua.
Compagnia sbagliata? Vai su segugio.it. Automoto, segugio.it.
Il nostro Leclerc, ormai questo meme ce l'ha inviato un nostro ascoltatore, il nostro caro Claudio, che giustamente Leclerc va alla Ferrari, compagnia sbagliata, chiama. Ci sta, ma
l'ultima defiance ci sta
assolutamente.
Poveraccio
veramente, ragazzi, ma soprattutto non so perché non parte, e come sempre c'ha sto problema, non capisco perché. Ecco qua, niente, falliti meme, come sempre. Io utilizzo OBS per le dirette, c'ha delle cose preimpostate che io gli dico apri questa cartella, ma lui non vuole aprirla, quindi non so che dirvi.
È simpaticone.
Stiamo rifacendo. Ecco qui, allora ci sono per primo io che provo la foto Guzzi, come sempre, perché l'avevo preparata la foto mentre parlavamo, poi non l'ho messa più. Comunque parlavo della V85. Eccola qua. Ripeti, Amanda, perché come sempre va via l'audio, dobbiamo sistemare sta cosa. Prego.
Comodità anche lì, vero?
È molto comoda, assolutamente. No, veramente. Anche se piace la V7, purtroppo. No, comunque andiamo ai meme. Come sempre Leclerc ancora problemi per lui. Però, come vedete, la pubblicità di Las Vegas. Allora, corri verso l'altare. Sappiamo che Las Vegas è famoso per i matrimoni fast food. stato promosso la pubblicità massima. Come, Amanda?
Con Elvis che ti sposa.
Pensa tu, io vorrei vedere Bottas con chi lo facciamo sposare? Con Perez? No, con
Tsunoda.
Un finlandese o un giapponese? Cioè, praticamente due metri o un metro.
Io sono giapponese.
Esatto, esatto. No, ecco, questi sono gli ultimi giri della sprint a Sepang. Ne abbiamo parlato, però, insomma, per chi non si fosse perso Gaspare, chi si fosse perso il Gran Premio, più o meno è andata così, diciamo, che Bastianini...
Sì, è andata un po' più o meno così.
Esatto. Esatto, attenzione, questo è il famoso biglietto aereo di Ryanair di Charles Leclerc per Lourdes, ma attenzione perché Lourdes è arrivato ma ha trovato chiuso per ferie, quindi
povero.
Sfortuna
la faccia
lui.
Dice tutto,
la faccia dice tutto, guarda, proprio Flop Gear lo sta attaccando in tutti i modi possibili. Attenzione, leggi la tu Gaspare questa, perché
finirà a lanciare petardi sotto casa del cognato. Leclerc, ho sempre sognato di essere un pilota Ferrari, ora voglio il mondiale. C'è un richiamo a Gian Alesi che appunto dichiarava le stesse cose e poi finì a lanciare petardi sotto casa del cognato e si beccò anche una denuncia.
È vero, questa era, quindi... dovevamo spiegarla appunto, ho fatto spiegare a Gaspare che c'è un retroscena storico della Ferrari. Salutiamo Massimo Manfredini che ci saluta in chat, ciao, poi recuperati la puntata se sei arrivato tardi perché oggi c'erano un sacco di video e like, ma un sacco di moto e
un sacco di moto comode e sportive.
Moto comode e sportive, assolutamente. Attenzione alla livrea della Williams, vedo, viene disegnata dagli admin di slot posting, che sarebbero quelli dei casino virtuali, insomma. E niente, questo è un po' il futuro della Formula 1, ragazzi. Vabbè, sono finiti qua i meme, basta, va bene così per oggi.
Ti posso fare un altro appunto, Ema?
Sì.
Allora, ti ho mandato prima un messaggio dove c'era una ditta del Nevada, sì, che praticamente è un, possiamo dirlo, un bordello di quelli ufficiali, diciamo, utilizzabili, che hanno detto ufficialmente, guardate, sì, visto che c'è il Gran Premio, facciamo gli sconti ai piloti, con più del 50%. Sì. Poi, quelli che sono andati direttamente a vedere la gara, anche loro avranno un 30% di sconto, perché tutto fa business.
Assolutamente, certo. Quindi cari ragazzi, cari piloti, affrettatevi, cari Schneffes.
La preparazione pre-gara e post-gara, voi
e
non
post-gara
avete capito.
Esatto, esatto. Sì.
Serve per rilassare prima e dopo.
Ma rilassare dipende, cioè se dai o ricevi, cosa devi rilassare? Non ho capito.
Ma andiamo per Verstappen. Mandiamo Verstappen
psicologicamente, Emanuele.
Secondo me, ragazzi, tanti piloti torneranno in Europa con una bella sifilide. Sono convintissimo.
No, io ho l'idea. Sai chi è lo sponsor principale di questo posto? Chi? Secondo me è Perez. Ultimamente era troppo rilassato.
Vai, Amanda.
Perché ti... No, dico, pensavo Red Bull perché ti mette le ali, capito?
Lì sì, anche.
Bellissimo.
Anche.
Ma perché dura c'è la Williams? Vabbè, comunque, detto questo, io dico solo una cosa, che ho un team di esport nei simulatori e il mio team metto sempre il logo Durex. A Las Vegas vincerei tutto. Quindi, bellissimo. Con il mio sponsor Durex sarei top. Va bene, Amanda, penso che per oggi va bene così. Ormai abbiamo capito che qua sei dei nostri, sei peggio. Ma si dice sempre che le donne sono tutte, ma poi sono peggio dei maschi.
Direi.
Ecco, dicevi, Gaspare, che siamo un po' a sequestro
di
persone.
Dobbiamo ricordare una cosa importante.
Una cosa importante, il nostro giveaway. Quindi in chiusura vi ricordiamo il giveaway che abbiamo già messo nella chat di... dei nostri social della diretta. Vi ricordiamo che tramite il link potete avere la possibilità di vincere appunto un simulatore, la chiave da poter mettere su Steam, che è la piattaforma per computer che vi fa installare il gioco, R-Factor 2, un simulatore, uno dei migliori che ci sono sulla piazza insieme a Assetto Corsa e Racing. Parliamo dei tre top simulatori che ci sono in questo momento al mondo, in cui vengono affrontati i campionati più importanti. Ricordiamo che tra l'altro la squadra qui, insomma, fa anche dirette di R-Factor 2 live di altri siti, quindi sentite anche telecronache da sottoscritto, e magari qualche giorno porto anche Gaspare e qualcuno a farmi la telecronaca tecnica, perché anche Gaspare ha preso R-Factor 2. Quindi ragazzi, se volete vincere una chiave di R-Factor 2, venite e accorrete, aprite il link, seguite solo le istruzioni, mettete i mi piace, i follow sulle pagine che vi richiediamo. Non fate come ho visto alcuni, che sono, siete tanti veramente, però alcuni ho visto che hanno messo mi piace i primi due giorni, hanno fatto il giorno dopo hanno tutti mi piace, non hanno capito che io poi fra 20 giorni quando finisce il giveaway controllo se esci tu e vedo che non sei iscritto, non è, questa è obbligatorio.
Controlli quelli che sono stati i birichini, dai.
I controlli birichini, no, perché non hanno letto bene il regolamento, secondo me, perché sì. Vabbè, comunque ragazzi,
comanda, quindi... se vuoi correre anche tu, partecipa anche tu al giveaway.
Tra l'altro stasera, Casper, abbiamo la salita, abbiamo cronoscalata Monty Blake con Air Factor 2, attacca il volante, tu già sei pronto, noi a finita la puntata facciamo una gara, quindi un con i simulatori vediamo, magari vendiamo il volante anche Amanda, viene a correre con noi così.
Poi vinca il migliore, quindi
vinca il migliore, esatto
volanti, vabbè, per tutti.
Va bene ragazzi, vi ringrazio come sempre, siete fantastici, e detto questo direi proprio che possiamo far partire la sigla. Ti saluta Massimo, che ha appena visto che non ci sono solo maschi in questa, vedi, ben trovata Amanda, ti saluta.
Grazie.
Ma lui è furbo, perché ha sentito il dialetto, perché lui è di Reggio Emilia, occhio, di Baiso se non sbaglio, quindi vedi,
lo trovo vicino, tu dici,
e lui già ha capito, sta indagando. Massimo, occhio che diremo d'occhio, che sappiamo che
ma sei, occhio, sei sposato, quindi
ma anche lui buono. Si scherza ragazzi, va bene. Massimo, se hai visto, già sono cominciato a uscire anche i video di Pomposa, c'eri anche tu col tuo Apecar, non so se hai visto i video di preview, ma l'Apecar era il suo col motore di moto. Va bene, detto questo ragazzi, io vi aspetto, rimanete collegati su EPTV Motorsport, sul canale YouTube, che fra poco usciranno tutti i video di Vedovati, Camera Car e tutti i video di Pomposa. So che mi state scrivendo quando li metti video, ci stiamo lavorando, stavo lavorando. Non sei Montifiorini, non mi ricordo, Massimo, non sei di Baiso, vabbè, fottitini, così c'è in Emilia, va bene,
proprio in Emilia,
non è ovviamente emiliano, però
allora Amanda, data buona radiofonica, hai 13 secondi per salutare tutti, vai.
Allora io saluto Emanuele e Gaspare, che sono stati carinissimi a invitarmi anche questa sera, e saluto tutti voi perché siete stati in nostra compagnia.
Ciao, grazie, alla prossima, ciao.